Allora andiamo sull'Antico Testamento questa mattina, su un testo di Isaia. Un amico nostro, mio e di Mirella, la prima volta che entrò in una chiesa, il pastore gli disse: hai una Bibbia? E lui rispose: no. Allora te la do io, disse il pastore, l'Antico Testamento e il Nuovo Testamento. E lui rispose: vabbè, se è uscito il Nuovo, il Vecchio non lo voglio più. Ora, questo nostro amico ora è stato pastore di una chiesa e sta andando avanti nella sua esperienza di fede. Tra l'altro è stato qui anni fa. Per chi si ricorda questo nome, Lionello, nella zona di Reggio Emilia, eccetera. Allora, andiamo sull'Antico Testamento e leggiamo questo testo estremamente interessante. Capitolo 6, dal versetto 1 a 8. Nell'anno della morte del re Uzzia, vidi il Signore seduto sopra un trono alto, molto elevato, e i lembi del suo mantello riempivano il tempio. Sopra di lui stavano dei serafini, ognuno dei quali aveva sei ali. Con due ali si copriva la faccia, con due si copriva i piedi e con due volava. L'uno gridava all'altro e diceva: santo, santo, santo è il Signore degli eserciti, tutta la terra è piena della sua gloria. Le porte furono scosse fin dalle loro fondamenta, dalla voce di loro, cioè dei serafini, che gridavano, e la casa fu piena di fumo. Allora io, Isaia, dissi: guai a me, sono perduto, perché io sono un uomo dalle labbra impure e abito in mezzo a un popolo dalle labbra impure, e i miei occhi hanno visto il re, il Signore degli eserciti. Ma uno dei serafini volò verso di me, tenendo in mano un carbone ardente, tolto con le molle dall'altare. Mi toccò con esso la bocca e disse: ecco, questo ti ha toccato le labbra, la tua iniquità è tolta e il tuo peccato è espiato. Poi udì la voce del Signore che diceva: chi manderò e chi andrà per noi? Allora io risposi: eccomi, manda me. Non so quando è l'ultima volta che avete letto questo testo, credo che sia uno dei testi più splendidi. Lo so che dico sempre così tutte le volte, ma questo lo è veramente, uno dei testi più splendidi e meravigliosi che possano esserci. Però non possiamo staccare ciò che abbiamo letto adesso dai cinque capitoli che precedono, nei quali lo scenario è desolante. Il popolo di Israele era erede delle grandi promesse, ma sembrava averle perdute. E alla fine del capitolo 5, versetto 30, che adesso leggiamo, le tenebre hanno avvolto il popolo, la grazia pare essersi esaurita, di fronte non sta che il giudizio. Pensate come finisce il capitolo prima dei versetti che ho letto adesso. In quel giorno egli, cioè Dio, muggirà contro Giuda come mugge il mare, e a guardare il paese, ecco, tenebre e angoscia, e la luce che si oscura mediante le sue nuvole. Questo è il riassunto dei primi cinque capitoli. Desolazione, desolazione. Ma avvicinandoci al cuore di questo testo, notiamo che è caratterizzato dal pensiero della morte. Il re Uzzia morente, il profeta Isaia, versetto 5, sotto la sentenza di morte. Per ben due volte la morte sembra scrivere la parola fine. Anche se il re giace morto, ma poi risulta che si trattava solo dell'abbattimento di un albero, versetto 13, che non abbiamo letto, un albero con le radici ancora in vita. Il profeta giace morto, colpito dal peccato sotto il giudizio della santità di Dio, versetto 5, ma quando il serafino si avvicina, non è tanto per portare il fuoco del giudizio, ma è per applicare l'efficacia del sacrificio per il peccato e per pronunciare una delle parole più splendide e meravigliose che possiamo trovare nella scrittura: il tuo peccato è spiato, tolto, cancellato. Versetto 7. Quindi la morte non ha l'ultima parola, come non hanno l'ultima parola le tenebre e il giudizio, e quelle promesse che sembravano perdute si adempiranno. Ed è allettante pensare che Isaia, riflettendo sulla morte dell'anziano re, ansioso per il futuro, contesto nebuloso, una storia vecchia ma che è molto attuale, è confortante vedere come sia stato confortato, scusate il gioco di parole, dalla visione di un re che non può morire. Uzia è morto, ma c'è un re che non può morire. È una visione di santità tanto imponente da opprimere Isaia, facendogli realizzare tutto il suo peccato, tutto il suo peccato. E Isaia aveva bisogno di questa visione, aveva bisogno di questa visione. E noi, fratelli e sorelle, questa mattina, nel nostro tempo, abbiamo bisogno di vedere il Signore in tutta la sua gloria. Abbiamo bisogno di vederlo attraverso la scrittura, attraverso l'amore dei fratelli, attraverso quello che Lui fa nella nostra vita e che fa nel mondo. Dice il testo: nell'anno della morte del re Uzia vidi il Signore. Così dice Isaia. Noi potremmo dire, nel tempo delle nostre difficoltà, della disperazione forse, come abbiamo sentito anche questa mattina che può capitare, nella perdita delle sicurezze, nella perdita della salute, del lavoro forse, nella perdita di un affetto caro, eccetera, 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 abbiamo bisogno di vedere il Signore. La sua santità e la sua gloria ci permettono di realizzare tutto il nostro marciume, perché se non è così c'è qualcosa che non funziona. Dice il testo: vidi il Signore. Ma com'è possibile? Giovanni 1,18 ci dice perentoriamente e correttamente che nessuno ha mai visto Dio, in quanto, dice sempre Giovanni 3,13 e 4,24, Dio è spirito. Tuttavia, con un atto di grazia e di misericordia, a volte si veste di visibilità per il bene nostro, per il bene del popolo, mostrando ora un aspetto, ora un altro del suo carattere. Giosuè ha avuto una visione, un guerriero con una spada sguainata. Isaia, invece, vide il Signore nella sua maestà esaltata. E quali sono gli elementi di questa maestà? Un trono, un mantello con i lembi che toccano la terra e dei servitori celesti, questi angeli chiamati serafini. Tutti elementi che manifestano l'autorità di Dio, la sovranità di Dio e quindi il suo dominio. E quando leggiamo le parole alto, molto elevato, sono da riferirsi non tanto al trono, anche, ma piuttosto al Signore stesso. Alto, alto nella sua natura, elevato o sollevato per il riconoscimento della sua autorità. E poi c'è questo mantello, bello, stupendo. questo mantello che dal trono celeste scende e tocca la terra. Ma che cosa può significare? Che cosa potrebbe significare? Se non che il Signore è presente in tutta la sua maestà al centro della vita del suo popolo. Questo può essere un insegnamento di questo, una spiegazione di questo mantello che tocca la terra. Il Signore è presente nella vita del suo popolo. Pensate, stupendo, solo i lembi del mantello bastano per riempire il Tempio. E il Tempio non è citato qui come un semplice simbolo, è il luogo in cui si trova il Signore, il luogo dove Dio risiede. E poi ci sono questi servitori celesti, questi serafini che sono citati soltanto qui. Letteralmente serafini significa coloro che ardono. Il fuoco è il simbolo principale della santità di Dio. E ieri con i giovani adolescenti abbiamo parlato dell'inferno. E abbiamo visto come è rappresentato l'inferno come delle fiamme. È una fiamma ancora all'inferno che dimostra e che dice a tutti quei perduti che lo abitano, Dio è santo, Dio è santo. E questi serafini, in un modo sostenuto, non come facciamo noi qualche volta, chiedo perdono a chi non ha il fiato, per carità, ma chi ce l'ha il fiato, io non capisco quando sento, Signore, ti ringrazio. Questi serafini dicono, comunicano con grida. O sbaglio? Anche la vostra Bibbia dice così? Controllo un po', Silvia, cosa dice la tua Bibbia? Con grida. Stanno comunicando con grida l'uno all'altro. Questa è l'antifona. Uno grida e l'altro risponde. E che cosa dicono? Santo, santo, santo è il Signore degli eserciti. Tutta la terra è piena della tua gloria. Allora, abbiamo qui dei serafini improvvisati questa mattina. Chiedo di alzarvi, forza, Miriam, Desiree, Silvia e Daniele. Giratevi così, bravi. In questo modo, guardatevi bene, voi guardatevi, no, tu girati di là perché ci sono già loro due. Allora, cosa dicono questi serafini? Cosa comunicano? Questo è un esempio pratico di come probabilmente succedeva in questa antifona. Allora, serafino numero uno.
Santo, santo, santo il Signore degli eserciti, tutta la terra è piena della sua gloria.
Ok, serafino numero due. Ecco, questo è un esempio di quello che poteva succedere nel trono celeste. Ovviamente mi ero raccomandato di usare più forza e vorrei chiedervi, ma quando bisticciate con i vostri genitori, parlate solo così? Ah, ecco. Allora, il soggetto prosegue sullo stesso tema, la santità di Dio, la santità del Signore. Ed è interessante, fratelli e sorelle, stiamo attaccati al testo, la descrizione che viene presentata di questi serafini, una cosa un po' strana, due ali coprivano i loro occhi, non osavano, neanche i serafini osano fissare direttamente lo sguardo sulla gloria di Dio. Questo deve dirci qualcosa, quando parliamo della santità di Dio, mettiamoci sull'attenti, fratelli e sorelle. Mettiamoci sull'attenti. È una cosa seria. Altre due ali coprivano i piedi. Non è possibile esserne certi, ma è probabile che si coprivano i piedi per affermare qualcosa, per fare una dichiarazione. Quale dichiarazione? Non stiamo scegliendo noi il nostro cammino, ma stiamo facendo il cammino di Dio. Questo può essere avvalorato da Proverbi 1:15-16, che suggerisce che i piedi siano una metafora della direzione che vogliamo dare alla nostra vita. Bella questa scena, bella, mi piace un sacco. Quando adoriamo Dio, copriamoci i piedi in senso simbolico per affermare: oh Signore, è una preghiera tremenda, bellissima. Oh Signore, non sto camminando secondo i miei desideri, ma sto camminando secondo la tua volontà. Straordinario. E con due ali erano al servizio e andavano dove il Re dei Re, il Re Santo, ordinava loro di andare. Quindi, ripeto, il tema centrale è la santità di Dio. Ed è interessante notare che la lingua ebraica utilizza la ripetizione di due cose, santo, santo, bello, bello, brutto, brutto, per dire, per esprimere il superlativo. Questo è il modo ebraico di dire, di fare il superlativo. Ma qui è straordinario. Qui è interessante notare che per la prima volta nella Bibbia una qualità è ripetuta tre volte e non solo due. Quasi a significare che la santità di Dio va ben oltre a ogni immaginazione umana. Ecco perché dobbiamo stare sull'attenti. A tal punto da rendere necessario di inventare un super superlativo. E poi un'altra cosa. Quando diciamo tre volte, non è limitato a tre. È un'espressione per dire il Dio santissimo. Questa è la realtà. Quindi la santità di Dio è la qualità morale irraggiungibile di fronte alla quale il peccatore trema. Noi dobbiamo tremare di fronte alla santità di Dio. E come abbiamo visto, stupendo, il suo impatto nella creazione è incredibile, è stupefacente. Dice il testo, i serafini lo sottolineano, tutta la terra è piena della sua gloria. Quindi il testo evidenzia uno stretto rapporto tra santità e gloria. Quindi la santità, secondo questo testo e non solo, è la gloria velata, la gloria nascosta del Signore. Ma non è finita qui, non è finita qui. La semplice affermazione della santità di Dio fatta da questi serafini provoca un terremoto. Avete letto? Provoca un terremoto. E la veemente reazione del creato di fronte alla presenza del Dio Santo. E non fu una nuova rivelazione di Dio a impressionare Isaia. No, 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 non era una nuova rivelazione, ma era semplicemente la sottolineatura, la manifestazione di ciò che era sempre stato vero, cioè Dio è un Re Santo, Dio è un Dio onnipotente. E per usare un'espressione molto cara a Isaia, Dio è il Santo di Israele. Ma non è finita qui. L'affermazione della santità di Dio non solo provoca il terremoto, ma impedisce anche l'ingresso nella casa. La casa, dice il testo, fu piena. Non ci stava più nulla. Dove c'è la santità di Dio non c'è posto per nient'altro, per nessuno e per nient'altro. Impedisce l'ingresso a Isaia nella casa. E a causa del fumo non permette neanche la vista. Pensate di entrare in una casa piena, non dove c'è un po' di fumo, piena di fumo. non ci potete stare. Isaia si trova completamente escluso in qualche modo, ma ne riconosce la conseguenza. Dice: povero me, me tapino, sono perduto, sono un uomo morto. Questa è la reazione di fronte alla santità di Dio. E ne riconosce anche la causa: sono un uomo dalle labbra impure. E poi forse per consolarsi dice: e abito in mezzo a un popolo dalle labbra impure. Io sono impuro e sono circondato da gente dalle labbra impure. Attenzione, labbra impure vuol dire che il cuore è impuro. Non dimentichiamolo. Ma il Signore prende l'iniziativa. Sempre, e questo per grazia sua, e vada a lui la gloria. Dio prende l'iniziativa e uno dei serafini viene mandato come messaggero di salvezza verso Isaia. E per quanto tutto fosse nascosto Isaia, perché non poteva vedere a motivo del fumo, due cose vede invece. Interessante, due cose le vede. Vede il fuoco e l'altare. Questi due elementi rimangono ben visibili a Isaia. E non dimentichiamo che si trattava di fuoco preso dall'altare. Che cos'era l'altare? L'altare era il luogo in cui il Dio Santo accettava la morte del sacrificio sostitutivo e ne era soddisfatto, come ci dice Levitico 17:11. E qui non è è qualcosa di reale. Il carbone ardente che brucia contiene in sé dei concetti stupendi, perché quel carbone ardente che toccherà la bocca di Isaia. E quali sono gli elementi che contraddistinguono questi concetti che contiene questo carbone ardente? Il concetto di espiazione, il tuo peccato è stato espiato. Concetto di soddisfazione da parte di Dio, il concetto di perdono, il concetto di purificazione, di riconciliazione, e di tutte queste realtà Isaia, potremmo definirlo l'ex peccatore perduto. Attenzione, non ho detto ex peccatore perduto, perché anche noi che abbiamo riconosciuto Gesù nella nostra vita continuiamo a rimanere dei peccatori, non ex peccatori, peccatori, e in quanto tali abbiamo bisogno di vedere la santità di Dio proprio per continuamente purificarci. E Isaia viene informato di queste realtà direttamente dal serafino. Allora facciamo un po' mente locale. Prima Isaia vede il Signore un po' da lontano, versetto 1, ma ora gli è abbastanza vicino da udirlo parlare. Prima era stato ridotto in silenzio, atterrito, morto quasi dal peccato, versetto 5. Ma in quanto peccatore redento, ora è libero di parlare e di dare una risposta a un interrogativo che Dio gli pone. Il Signore che lo aveva escluso prima, non poteva entrare nella casa, ora lo ha ricondotto in casa o a casa. Ma qui viene il bello, qui viene il bello della diretta e della musica. Isaia è destinatario di un'incredibile scoperta. Scopre che essere unito a Dio ha un significato preciso. E che cosa significa? Significa far parte di un'impresa missionaria. È stato portato dentro per essere spedito fuori. Questa è l'impresa missionaria. E questo ha qualcosa da dirci. E passo alla conclusione. Tre riflessioni conclusive o tre consigli pratici pastorali. Il primo, riflettere, meditare questo testo dovrebbe portarci a fare la differenza nella nostra vita. Se la santità di Dio non ci sconvolge, come ha sconvolto Isaia, e dopo averlo fatto, cioè dopo aver vissuto questa esperienza, non siamo proiettati a nostra volta verso una vita santa e pura, lasciatemelo dire, qualcosa non funziona. Qualcosa non funziona. Come Isaia abbiamo necessità di ammettere la nostra misera condizione. Ma qui vorrei essere chiaro. A volte pensiamo, in quanto credenti, che ammettere la nostra condizione di peccato sia qualcosa che fa parte del momento della nostra conversione e poi basta. No, no, non è così, non è così. Perché Isaia non si era convertito il giorno prima o qualche mese prima. Isaia è un uomo di Dio, ha bisogno di questa visione per constatare maggiormente la potenza, direi, del suo peccato. Prima di partire per essere un ministro. E anche noi abbiamo bisogno di fare questo. Quindi non pensiamo soltanto, questo l'ho già fatto quando mi sono convertito 50, 40, 30, 20 anni fa. Oggi hai bisogno di fare questo. Io ho bisogno di fare questo, oggi. Perché se così non è, non potrà esserci una vera chiamata che onori il Signore. È dopo la visione della santità di Dio che Isaia ha potuto ascoltare Dio che gli diceva chi manderò? E io mi chiedo se la mancanza di consacrazione a livello missionario anche, e poi spiegherò meglio che cosa intendo dire, non sia dovuta al fatto che non abbiamo visto tutta la sporcizia del nostro peccato, per cui non riusciamo neanche a ascoltare che Dio ci dice vai. Vai. Secondo punto di riflessione. Chiediamo al Signore, fratelli e sorelle, e facciamolo anche stamattina, perché io sto per concludere, abbiamo ancora qualche minuto. Chiediamo al Signore che la parola letta e meditata questa mattina ci dia i giusti stimoli per compiere la nostra missione di servizio e di testimonianza per Lui. Come Isaia, anche noi siamo i destinatari di un'incredibile scoperta. E se non lo abbiamo fatta questa scoperta, questa mattina è il momento per poterla riconsiderare. Siamo parte di un'impresa, di una società missionaria. Siamo stati portati dentro, non a questo locale in questo caso, ma dentro alla famiglia, alla Chiesa di Dio, per essere spediti fuori. Chi manderò, dice il Signore, chi andrà per noi? Il nostro datore di lavoro è una Trinità. Chi andrà per noi? Padre, Figlio e Spirito Santo. E non intendo dire, quando leggiamo questo testo, io ho sempre pensato, fino a un po' di tempo fa, ma questo serve a chi va in Africa, a chi va in Bolivia, a chi va qui di là. Io sono qui ad Asti, non ho bisogno di questo testo. Errore, errore, errore. Essere parte della società missionaria vuol dire anche soltanto uscire quei due scalini e alla persona che passa eventualmente chiedere conosci Gesù? Questo chiamerà il 103 e il 118 quello che è, ma non importa, magari è interessato a questa domanda. Questo è essere missionari. Non serve o non è soltanto chi va in lontan paese. Terza riflessione, facciamo nostro l'incoraggiamento e l'avvertimento di Pietro. Lo leggerò due volte, una nel testo che abbiamo noi, normalmente, prima Pietro, capitolo 1, dal versetti 14 a 17, e poi lo leggerò in una forma più moderna. Allora, prima Pietro, capitolo 1, dal versetto 14 al versetto 17. E se invocate, leggiamo anche il 16, sta scritto, siate santi perché io sono santo. E se invocate come padre colui che giudica senza favoritismi, secondo l'opera di ciascuno, comportatevi con timore durante il tempo del vostro soggiorno terreno. Dovevo leggere il versetto 14, scusate, cancelliamo tutto. Torniamo indietro, moviola, torniamo indietro. Versetto 14. Come figli ubbidienti, non conformatevi alle passioni del tempo passato, quando eravate nell'ignoranza, ma come colui che vi ha chiamati è santo, anche voi siate santi in tutta la vostra condotta. Poiché sta scritto, siate santi perché io sono santo. E se invocate come padre colui che giudica senza favoritismi, secondo l'opera di ciascuno, comportatevi con timore durante il tempo del vostro soggiorno terreno. In una forma più moderna, non seguite più i desideri di un tempo, di quando eravate nell'ignoranza. Di fronte a Dio che vi ha chiamati, siate come figli ubbidienti. Egli è santo e anche voi siate santi in tutto quello che fate. Nella Bibbia sta scritto, siate santi perché io sono santo. Quando pregate Dio, voi lo chiamate Padre. Egli giudica tutti con lo stesso metro. Ciascuno secondo le sue opere. Perciò, nel tempo che dovete passare in questo mondo, comportatevi con grande rispetto verso di Lui. Vorrei pregare e vorrei chiedervi una cosa. Qualcuno forse lo riterrà strano, ma voi sapete. Con me siete sempre preparati, qualche stupidaggine prima o poi la dico, insomma. Vorrei che facessimo una parte dell'atteggiamento che avevano questi serafini. Come ho detto prima, quando si coprivano i piedi. Allora, visto che noi non abbiamo sei mani, ma ne abbiamo solo due, usiamo metaforicamente, simbolicamente, mettiamo le nostre mani, quando pregherò, sui nostri piedi. È un simbolo, ma i serafini lo hanno fatto. E che cosa vogliamo dire con questo simbolo, mettendoci le mani, coprendoci i piedi? Signore, desidero, voglio, mi impegno a camminare non secondo i miei desideri, ma secondo la tua volontà. Credo che questo sia un atteggiamento molto bello. È un simbolo. Chi non si sente di farlo, non lo faccia. Chi si sente di farlo, lo faccia. Vi prego, non ci mettiamo le mani davanti agli occhi, ma chiudiamo gli occhi, perché non ci interessa sapere se chi è vicino a noi farà questo gesto o non lo farà. Io stesso chiuderò gli occhi, perché non voglio sapere chi lo farà e chi non lo farà. È una cosa vostra, libera davanti al Signore. Chi si sente lo fa con questo scopo, chi non si sente non lo fa, e nessuno deve sapere dell'altro l'avrà fatto o non l'avrà fatto, non è un vostro problema. Chiaro? Allora, chiudiamo gli occhi e chi si sente, mentre abbiamo gli occhi chiusi, mettiamo le mani sui nostri piedi, per quanto riusciamo atleticamente a poterlo ancora fare, con questo significato. E soprattutto, Signore, grazie perché Tu continui a parlare al nostro cuore. Lo hai fatto stamattina fin dall'inizio e forse continui a farlo. Forse abbiamo bisogno questa mattina di rinnovare, Signore, la nostra consacrazione verso di Te, esaminando, vedendo questa santità enorme che ci sorpassa, che ci turba, che ci atterrisce. Signore, grazie perché Tu sei santo e grazie anche che ci aiuti e ci aiuterai a vivere una vita santa e pura. E Signore, che in questo atteggiamento di lode, di adorazione e di umiltà davanti a Te, possiamo ancora essere in grado di sentire queste Tue parole che Tu dicesti a Isaia: chi manderò? Chi manderò? E che possiamo rispondere, Signore, con un atto di adorazione e di umiltà, vedendo il nostro marciume, vedendo per quello che riusciamo la Tua santità. Signore, io voglio seguirti e voglio ubbidirti. Voglio essere un Tuo testimone. Voglio essere al Tuo servizio e desidero che i miei passi vadano nella direzione che Tu mi indichi. Signore, abbi pietà di noi. Grazie perché siamo importanti per Te. Aiutaci, guidaci, sorreggici. Che la Tua volontà sia fatta. Ti benediciamo nel nome grandioso, stupendo, meraviglioso, eterno di Gesù Cristo, colui che ci ha fatto conoscere il Padre, che ha fatto conoscere Te. Signore, guida le nostre vite ancora. Ti chiediamo di fare questo, sempre e soltanto nel nome di Gesù. Amen.